Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Astorri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati a tutti gli ascoltatori che seguono questo spazio che dedichiamo alla nostra città. Con noi oggi il professor Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica ed è presidente di Archeoclub Roma. Romolo, benvenuto.
Salve.
Siamo di nuovo qui insieme oggi per parlare del Natale, mancano pochi giorni e noi come sempre andiamo indietro nel tempo.
Andiamo indietro nel tempo, però rimaniamo ancorati al nostro, non guai a perdere il contatto con la realtà attuale. E dobbiamo parlare del Natale, mi pare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso di questi tempi, ma insomma lo possiamo.
Che è normale.
Appunto, capita ogni anno il Natale. E quindi è gioco forza, come avrebbe detto Totò. Così, siamo seri, riproponiamo notizie e considerazioni che abbiamo già in parte fatto l'anno scorso. Però, ecco, come novità vorrei aggiungere qualche parola sul presepio questa volta, magari alla fine. Credo che la cosa principale da dire o da ridire sia che la data del 25 dicembre è una data convenzionale. Noi non conosciamo la data vera della nascita di Gesù. Nessuno ce l'ha detto, nessuno degli evangelisti, per esempio, che pure hanno descritto la nascita, no? Hanno parlato di una data qualsiasi. C'è da dire, fra le varie considerazioni che si possono fare su questa data, che certamente non corrisponde a quella reale, fra le varie considerazioni, dicevo, c'è quella, per esempio, che i censimenti, il fatto avviene durante il censimento indetto nell'ambito dell'Impero Romano. I censimenti di solito si fanno nella bella stagione, o meglio si facevano nella bella stagione, proprio perché c'erano questi spostamenti che si dovevano fare da una parte all'altra, eccetera. Quindi è chiaro che non sarebbe potuto avvenire nella stagione invernale. Le greggi, che secondo gli evangelisti sono all'aperto, no? Quando l'angelo va ad avvisare i pastori che era nato il bambino nella grotta, eccetera, e insomma, le greggi nemmeno in Palestina probabilmente si tenevano all'aperto durante l'inverno.
Periodo.
Ma insomma, lasciamo. Tanto basta dire che noi non conosciamo la data esatta, anche se abbastanza presto fu scelta come data da celebrare per la nascita di Gesù quella del 6 gennaio, che poi è la data ancora oggi, no, della Epifania, cioè della manifestazione. Questo è il significato della parola greca Epifania, la manifestazione di Gesù al mondo attraverso la visita dei magi, no, che sono un po' i rappresentanti, per così dire, della umanità. Però fino al terzo secolo, sicuramente fino a tutto il terzo secolo, soprattutto nella Chiesa occidentale e in particolare a Roma, non fu celebrato il Natale. Non ci pensarono, adesso non saprei dire perché. Ed è soltanto soltanto dopo la libertà della Chiesa concessa, no, da Costantino, che per esempio sotto Papa Liberio si cominciò a celebrare la data della nascita. E proprio da noi, proprio a Roma, quasi certamente a Roma, fu scelta quella del 25 dicembre, perché quella era la data nella quale gli antichi, i pagani, chiamiamoli così, ricordavano il Natalis Solis, cioè la nascita del sole. Perché proprio in quel periodo, in quella data? Perché quello è il momento in cui il sole, subito dopo il solstizio d'inverno, no? Quando quindi è il momento più basso sull'orizzonte, comincia ad aumentare, a rinascere di nuovo. E quindi quello era stato preso come il giorno, appunto, Natale del sole. E il sole in questione, il Solis Invictus, come lo chiamavano, no? Il sole invincibile, era diventata la divinità principale dell'impero, quella che era stata posta al di sopra di tutte, non erano state abolite le vecchie divinità tradizionali, ma questa del Sole era stata posta ai vertici come la divinità di tutte le divinità, per così dire. Questo era successo da quando l'imperatore Aureliano l'aveva appunto posta ai vertici della religione dello Stato, della religione ufficiale, quindi. Lo stesso Aureliano, il 24 dicembre dell'anno 273 della nostra era, che poi sarebbe appunto il 273 dopo Cristo, cioè dopo la nascita di Cristo, e in quell'anno aveva inaugurato a Roma il grande tempio che al Sole aveva espressamente dedicato e fatto costruire. Purtroppo di questo tempio, almeno fino ad ora, non conosciamo nulla, sappiamo soltanto notizie, naturalmente di carattere storico-letterario. Doveva essere un tempio di quelli di stile orientale, con i grandi cortili, l'edificio al centro, un po' come è stato anche il grande tempio di Gerusalemme, che seguiva appunto questa moda, questo schema dei templi orientali. E però sappiamo che si trovava lungo la Via Lata, via del Corso, la Via Flaminia Urbana, ribattezzata appunto come Via Lata, dalle parti di San Silvestro, ecco, tra il Corso San Silvestro, Via della Vite, lì doveva trovarsi questo tempio, che doveva essere anche piuttosto imponente, un tempio colossale, o comunque si doveva estendere per uno spazio piuttosto esteso. Tanto importante e tanto radicata era diventata questa festa del Sole nel giro di qualche decennio, che la Chiesa, che come dicevo prima, durante i primi tre secoli non aveva celebrato una festa del Natale di Gesù, l'ha diventata libera, avendo avuto ormai la libertà, la scelse, pensò, diciamo così, di cristianizzarla. Proprio perché era così ormai...
Come molte altre feste pagane che poi sono diventate...
Come è successo con altre feste pagane, basterebbe ricordare la Candelora, ne abbiamo parlato a suo tempo. Magari chissà, visto che pure la Candelora ritorna ogni
tutti
anno,
gli anni.
Magari ne riparleremo pure quest'anno, ai primi di febbraio, vabbè. Dunque, una festa che fu cristianizzata e fatta diventare, quindi, la festa... del nuovo sole, del vero sole, quale Gesù. Fu appunto, come fu identificato Gesù, già dalle profezie, per esempio quella di Malachia, che parlava della nascita, dell'avvento, della venuta del Sol Justitiae, no? Il sole della giustizia. E perciò, diciamo, fu facile praticamente sostituire la festa cristiana a quella pagana. Sempre di sole si trattava, solo che questa volta il sole è Gesù, e quindi il sole cristiano. Cosa possiamo dire? Questa mi pare che sia poi, insomma, no, il succo di quello che significa il perché di questa data, eccetera. Vogliamo fare qualche considerazione? Beh, io ecco, la considerazione che mi sentirei di fare, non so se la facemmo già l'anno scorso, ma insomma è che purtroppo per i cristiani, dopo tanti secoli il Natale, il nostro Natale, è tornato ad essere una festa pagana, non si discute.
Per il consumismo. Per,
è appunto la festa dei regali, la festa di altri feticci e altri riti legati al consumismo. Direi anche in tempi di crisi come quella attuale, che poi per molti non lo è, la crisi vera per molti è stata... quando abbiamo avuto il passaggio dalla lira all'euro, per cui si sono dimezzati gli stipendi, o meno, sono raddoppiati i prezzi, ma questo è un altro discorso. Oggi, diciamo pure, siamo in pochi, no, a pensare a Gesù nel giorno di Natale, nel periodo di Natale, sostituito, no, questo povero Gesù da quel pupazzo ridicolo che è Babbo Natale.
Babbo Natale.
Poi a Roma l'abbiamo sempre chiamato Papà Natale, non so tu, ma io quando ero bambino lo chiamavamo Papà Natale, Babbo da noi non esisteva. Vabbè, oggi è diventato Babbo Natale per tutti, anche se poi si presenta come...
Noi
come,
lo chiamavamo come un Babbo vecchio. Natale.
Babbo?
Sì.
Perché tu non sei romana.
Io. Ma come non sono romana io?
A Roma si chiamava Papà Natale. Papà Natale, come potresti, i francesi dicono Papà Noel.
Diciamo che poi quando ero bambina io era più la Befana, per noi era la Befana. No, i regali non arrivavano a Natale, arrivavano il 6 gennaio. Sì.
E lì ti volevo, è proprio quello. No, ma stavo dicendo, poi dico Babbo Natale che si presenta come un vecchio, come un vecchiaccio.
Nonno Natale.
Quindi che Babbo Natale è, ma insomma è una cosa ridicola. Quindi si festeggia un papà al posto del bambino, in sostanza, no?
Sì.
No. Certamente, è chiaro, ci sono le spiegazioni. Oh, fra l'altro, oggi ci sono anche i babbi natali al femminile.
Le
no?
babbe?
Come le chiamiamo? Le babbe, le mamme, le nonne, non so, una cosa proprio. Diventa sempre più ridicola la faccenda. Ora, certamente, tutto questo deriva dalle usanze nordiche, no? Che avevano appunto questo personaggio che veniva chiamato, si chiama ancora Santa Claus, che poi è una corruzione di San Nicolaus, no? Che poi è Nicola, è San Nicola, o San Nicola, come dicono a Bari, San Nicola da Bari, che poi invece era di Mira in Turchia. Ci sono stato lì nella chiesa che ancora sorge nel luogo natale di San Nicola. Oh, così però, lasciamo perdere Santa Claus, così come ce lo ammanniscono oggi in tutte le salse, così questo personaggio, questo Santa Claus, è diventato... dopo che è stato riveduto e corretto, forse scorretto, negli Stati Uniti, ad Atlanta, per pubblicizzare la Coca-Cola, della quale Coca-Cola ha i colori, bianco e rosso. Figuriamoci che gran pasticcio.
Dove siamo andati a finire.
Come siamo andati a finire, appunto. E così la festa del Natale, insomma, è stata, oggi, stravolta e ormai diventata incomprensibile. Chi è sto Babbo Natale? Perché Babbo? Perché Natale? Che cosa c'entra? Non c'entra con Gesù, non c'entra col sole, no? I sovietici, nella Russia sovietica, avevano fatto meglio, perché l'avevano ribattezzato Babbo Gelo. Allora quella era una cosa coerente. Oh, e perché poi fa regali? Perché fa regali Babbo Natale? A che pro? I bambini che gli scrivono le letterine e fanno richieste precise di questi regali. No, noi le letterine le scrivevamo a Gesù Bambino, giustamente.
Certo.
Anzi, dirò che le scrivevamo nemmeno tanto a Gesù Bambino, ma nel nome di Gesù Bambino e nel ricordo di Gesù Bambino le scrivevamo ai nostri genitori. Io ce l'ho ancora. Sono
le
letterine...
Le tue letterine?
Sì, non i genitori purtroppo, no, quelli sono morti da un tempo.
Evidente.
Ma le mie letterine di 70 e più anni fa.
Che consegnavi ai genitori?
Ce l'ho. E sono state, ed erano indirizzate ai genitori, le scrivevamo a scuola, ce le facevano scrivere le nostre maestre. E noi in queste letterine chiedevamo a Gesù Bambino, per i nostri genitori e per noi, soltanto salute, pace,
di essere più buoni,
prosperità, e chiedevamo perdono appunto
sì.
No, per quello che avevamo fatto, e promettevamo di essere più buoni.
Buoni,
tutto qui, non si parlava di regali,
di doni.
I regali, come dicevi tu poco fa, ce li portava la Befana, giustamente, perché la Befana appunto era il 6 gennaio, nel giorno in cui si ricordano i doni
però
dei magi.
Però questo a Roma.
Questa a Roma, poi la Befana si era un po' diffusa anche in altre parti. Comunque, parliamo sempre di Roma, non a caso la nostra rubrica, no? È dedicata a Roma. Oh, fra l'altro, almeno secondo i miei ricordi, questi regali che ci portava la Befana... era una sorpresa, cioè io non ho mai chiesto un regalo.
Non erano su ordinazione
ed era la cosa più bella, perché c'era la grande sorpresa di trovare cose completamente inaspettate, non viste in giro,
erano anche altri
nuove.
Tempi quando eri bambino tu.
Che fossero altri tempi, non si discute.
Non credo ci fossero molte possibilità,
alcuni
non è
decenni,
che potevi volere per
fa.
Forza una
però,
cosa
insomma,
piuttosto che l'altra,
sì,
quando
però,
ero
insomma,
bambina io invece sì, ecco. Si faceva l'ordinazione.
Sì, sì. A me poi, nel caso mio particolare, se da dire cose così personali, io poi essendo nato il 22 dicembre, io veramente già ricevevo i regali per Natale, ma per il compleanno.
Quindi Natale 22. Nulla,
quindi,
vabbè, però
Natale
c'era
niente,
la Befana.
E poi si riparlava, il seguito.
Quindi andavi bene,
il
in ogni caso andavi bene.
Facciamo... E qui ci sarebbe ancora da dire che io addirittura qualche anno fa, un po' per provocazione, ma nemmeno tanto, avevo proposto di spostarla, la data del Natale, per
ma
toglierla.
Per via del tuo compleanno?
No,
altrimenti erano due date.
Per via della confusione con Babbo Natale e il consumismo. E avevo proposto, dico, quantomeno rimettiamola al 6 gennaio, così. Vabbè. Oh, possiamo dire due parole soltanto
sì,
sul presepio,
sì,
c'è
sì,
tempo per farlo. Naturalmente non entro, per carità, in polemica con chi vorrebbe abolirlo, il presepio, per esempio nelle scuole, per non offendere gli alunni musulmani, senza sapere che i musulmani, anche loro, onorano Gesù, anche se lo considerano soltanto un profeta, e anche loro parlano di una maternità virginale della Madonna, quindi non vedrei l'offesa, sono soltanto banalità. Ecco, no, voglio dire che presepio, la parola presepio, o meno comunemente presepe, è una parola che viene dal latino, naturalmente, come spesso succede, latino presepium o presepe, che a sua volta deriva da un verbo composto, presepire, composto dalla preposizione pre, che significa davanti, e sepire, che significa recingere, chiudere, sbarrare, e magari con qualcosa tipo la siepe, no, che si dice sepe, sepes, infatti, in latino. Bene, con questa parola veniva indicato dagli antichi, a prescindere da Gesù, dai cristiani, eccetera, veniva indicato un recinto, o piuttosto il luogo, che poteva essere anche soltanto un anfratto, una grotticella, una grotta artificiale, il luogo in cui si veniva raccolto il bestiame, col fieno posto in una greppia o in una mangiatoia, naturalmente recintato, chiuso, sbarrato da una staccionata, quello che sia. La cosa interessante è che mentre veniva chiamato con questo nome il luogo, a un certo punto il nome passò ad indicare proprio esplicitamente, diciamo per antonomasia, la mangiatoia con il fieno. Ebbene, ecco, col cristianesimo il presepio divenne per definizione la stalla in cui Gesù nacque, o più propriamente la mangiatoia nella quale il bambino venne deposto appena nato. E proprio questa, attenzione, perché pochi lo sanno, forse quasi nessuno, attenzione, perché fu proprio una mangiatoia il presepio fatto preparare all'aperto a Greccio da San Francesco la notte del 25 dicembre, non del 24, del 25 dicembre del 1223. San Francesco si fece preparare da un suo amico una semplice cassa di legno riempita di fieno, senza alcun bambino.
Ma perché
nemmeno
il 25 sera? Non
perché quella era la data della festa antica, della festa del sole.
Ah, quindi ritorniamo all'epoca.
Beh, praticamente sì. Capito? Senza nessun bambino, né vero né in immagine che fosse, solo la semplice mangiatoia. E scrisse lo stesso Francesco tutto questo per vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui, intendeva Gesù, si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato. Ecco, su questa mangiatoia, come se fosse, diciamo, una sorta di altare da campo, ante litteram, perché non si usava a quel tempo, e su questa mangiatoia, dicevo, egli celebrò la messa previa autorizzazione papale, perché appunto la messa si diceva in chiesa, non fuori, su altari posticci. Ebbene, appunto, su questa mangiatoia il San Francesco celebrò la messa. È chiaro che la celebrò avendo attorno i suoi confratelli e anche gente, numerose persone che erano accorse con ceri, torce, lanterne, era di notte, accorse alla notizia che si era già diffusa nei giorni precedenti, no? E allora venne quasi spontaneamente a ricrearsi una sorta di rievocazione, no? Della scena dei pastori recati alla grotta all'annuncio dell'angelo, e secondo la tradizione che è arrivata fino a noi. Una tradizione che fu subito fatta propria, naturalmente, dai francescani e dai domenicani, poi anche dai gesuiti, ed ebbe uno scopo di ammaestramento religioso, naturalmente, e questo spiega anche il perché di accenti popolari di particolare realismo. No, sono cose che colpiscono l'immaginazione del popolo. E tutto questo successe dapprima in Toscana, soprattutto in Toscana e nel Regno di Napoli, a partire dalla metà del 400, per raggiungere poi, come tutti sanno, il suo massimo e più caratteristico sviluppo tra il 6 e il 700, i famosi presepi, no, del 700, a Napoli, in particolare in Sicilia e anche a Roma. Ecco, questo fu il presepio di San Francesco, che andò alla sostanza, alla essenza, la
quella
caratteristica
che dovrebbe essere ancora oggi.
Fu quella che il bambino, appena nato, non fu messo in una bella culla con pannolini e cose varie, ma su una mangiatoia piena di fieno.
Grazie per essere stato con noi, ti auguriamo buon Natale.
Buon Natale a tutti.
Noi concludiamo qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.